La pulce nell'orecchio che un po' turba e un po' disturba. È felice di ritrovarvi, speriamo siete anche voi felici, ascoltatori di Rete 1, di ritrovarvi per queste 2 ore e 30 minuti votate alla lettura dell'attualità.
Come sempre da un'angolatura particolare, ovvero con la penna alla testa e l'animo dei nostri editoriali e dei nostri ospiti.
Ospiti che provengono dal mondo della ricerca, della scienza, della tecnologia e della cultura.
Buon mattino, buon sabato su Rete 1 da Maria Pia Belloni ed Elena Caresani. Alla regia tecnica c'è Gianni Zocchi, Jeanette Battegai cura la pagina web della Pulce nell'orecchio su rsi.ch e al centralino c'è Karin Kondolf.
Buon mattino quindi anche al nostro primo ospite della Pulce nell'orecchio, ben arrivato Ivan Artukovic.
Buongiorno.
Fatto fatica a arrivare questa mattina dal profondo
no.
sud della Svizzera?
No, nessun
in direzione
problema.
Direzione nord al sabato
chiaro,
è tutto chiaro.
Bel sole che mi ha accompagnato fino a qui, quindi sono contento.
Presentiamo per gli ascoltatori che non la conoscessero, grafico, illustratore, fumettista, svizzero d'adozione e originario di Los Angeles, approdato prima a Firenze una 30 anni fa per studiare arte, poi specializzatosi nel disegno umoristico a Milano, e concludendo poi gli studi proprio in Ticino e diplomato in grafica illustrativa. Quindi da oltre una 30 anni possiamo dire, no? Vive nella Valle di Muggio insieme alla moglie, artista ceramista, e ai vostri 2 figli. Ma la presentazione non è finita.
No, non è finita qui, perché tra un'esposizione e l'altra lavora per una clientela svizzera internazionale, per aziende, per istituzioni pubbliche, per progetti culturali. Realizza anche scenografie di teatro per la TASIS, the American School in Switzerland. Da oltre 20 anni collabora nella realizzazione dei carri di carnevale della pluripremiata società La Castellobene, scolpendo e dipingendo opere satiriche in grande formato. E non so se abbiamo finito ancora.
E non so se abbiamo finito, ma qua sento la ola del pubblico. Ah, ma è lui allora, insomma, perché chi non ha visto la premiazione di questi splendidi carri. Allora aggiungiamo che Ivan Art, così conosciuto, Ivan Art pubblica regolarmente vignette su riviste europee e statunitensi e in questo momento
espone al Mulino di Bruxelles, dove c'è appunto una mostra che è aperta ancora fino alla fine di ottobre, nella quale lui insomma mette in scena la valle, i lavori che lui ha fatto nel corso degli anni in questa valle tra rurale e ironia. La mostra si intitola Sguardi sulla vita rurale della Valle di Muggio, appunto al Mulino di Bruzella fino al 24 ottobre. Lo ricorderemo ancora perché merita una visita.
Esatto, se volete vedere che faccia una mucca contenta, beh, già solo per questo dovreste andare allo splendido Mulino
e
di Bruzella.
Vogliamo dire una gallina perplessa?
E una in fuga? Ma adesso lasciamo la parola al nostro ospite, quindi qualche accenno delle sue tante attività di grafico illustratore indipendente. Ci soffermiamo su questa esposizione perché con Elena appunto ci ha colpito questa sua capacità evocativa, questa sua tenerezza in fondo, no? Lei che viene dagli States, vive nella Valle di Muggio, diciamo, cambiato un po' il quadro di fondo di vita, dimostra in questa sua esposizione un grande affetto per le manie, per le particolarità, per il carattere di queste persone. Vuol dire che le ha osservate con tanta attenzione.
Sì, questo è vero. Allora, sono 30 anni che sono in valle e questa mostra è una raccolta di 30 anni più o meno di lavori fatti per degli enti pubblici che promuovono la valle e sono originali, disegni
originali. Sono le tavole originali.
Tavole originali, acquarello, fatti con matita e utilizzati appunto per diverse pubblicazioni che hanno fatto all'interno della valle per promuoverla.
Per dire, la rassegna gastronomica della Valle di Muggio,
esatto,
aveva una tovaglietta e quella è esposta, cioè diciamo la tavola originale di quella è esposta.
I sottopiatti per la rassegna appunto, e libretti per Sagra della Castagna, ci sono stati manifesti per promuovere l'inaugurazione dei sentieri. Poi c'è qualche caricatura anche di qualche personaggio tipico della valle.
Che si è riconosciuto?
Sì, sì, non so se tutti... Comunque quello principale della Mugnaia, Irene Petraglio, e suo marito, e quello penso che
loro
tutti lo riconoscono. Sì.
C'è una cosa che trovo abbastanza buffa in queste tavole, che gli abitanti della Valle di Mugio hanno le zoccolette, ma c'è qualcuno ancora che le porta.
Esatto, queste sono piccole ricerche che avevo fatto per quello che riguardava una delle prime pubblicazioni fatte, era il ricettario della Val di Mugio. E per quell'occasione abbiamo creato questa nonnina, che sono sue le ricette, e facendo un po' di ricerche si utilizzavano queste zoccolette di legno tipiche della valle, quindi è diventata un po' il personaggio principale che poi viene riportata in quasi in diverse pubblicazioni che ho fatto per la Provalle.
Un'icona, possiamo dire, che lei omaggia proprio attraverso questa esposizione che tratteggia, insomma, 20 anni di curiosa e attenta, come dire, interpretazione di quella che è la vita rurale della Valle di Mugio. Ricordiamo, una valle rimasta anche assai incontaminata, la più a sud della Svizzera. Cos'è che l'affascina particolarmente di questa vita rurale, che è ancora molto attiva, cioè concentrata sul rapporto con la terra, la cura del territorio?
Sì, è molto, molto bella, molto intatta. Vengo da un posto di mare, quindi io sempre sono stato molto legato all'ambiente marittimo, questi orizzonti infiniti, eppure c'è stato qualcosa nella Val di Mugio. Sarà stato anche l'amore.
Quello conta.
Quello conta.
Ma sì, questo paesaggio così verde, fitto, che cambia ogni volta che cambia la stagione. Queste 4 stagioni è anche una cosa che mi ha affascinato molto. Ci ho messo parecchio a abituarmi, soprattutto ai mesi freddi, ma sì, è diventata casa.
Certo, possiamo capire che un californiano che fa surf, che quindi ha veramente, anche se il mare lì mi dicono non sia particolarmente caldo, però insomma è comunque una zona abbastanza vicina ai tropici, arrivi lì e insomma trovi un ambiente completamente diverso. Ma come è stato accolto d'altra parte dagli abitanti della valle?
All'inizio devo dire non è stato facile, poi ai tempi penso che c'erano pochi che venivano al di fuori, infatti ero considerato un furest, come dicono.
Sì.
E in più avevo i capelli lunghi, il pizzetto lungo, e artista, sai, quindi probabilmente ha causato, comunque eravamo forse materiale per gossip.
Interessante questa cosa.
E nel frattempo il dialetto l'hai imparato?
No, lo capisco di più adesso, ma non riesco a parlarlo, purtroppo. Ma
vabbè, Furest comunque è già un bel passo.
Qualche parolina, famiarit.
Famiarit a una persona come lei, che di fatto ha come obiettivo quello di far sorridere.
Sì, in effetti è un po' un'arma anche per affrontare la vita, devo dire che piace guardare le cose dal lato positivo, quindi poi penso che anche la risata è medicina, quindi
di sicuro.
Anche in questi momenti così difficili globalmente, sai, è difficile poi trovare un punto a cui sorridere, o soprattutto queste notizie pesanti che ci circondano. Abbiamo sentiti prima della trasmissione, quindi.
Esatto, e possiamo dire che però appartenere al gruppo di carnevale della Castellobene promuove l'integrazione, cioè ti ha facilitato
questo? Devo dire di sì. Questo ha aperto tante porte, è un bellissimo gruppo di iscritti, mi sembra che sono più di 150, ma attivi nella costruzione del carro sono da 10-15 più o meno, che girano intorno. Ed è veramente un bel gruppo affiatato. Nei 15-20 anni che collaboro, mai partecipato.
C'è anche la soddisfazione di avere vinto tante volte tanti carnevali.
Sì, questo penso che è anche l'energia di gruppo che c'è, quindi siamo tutti appassionati e mi lasciano anche tanto spazio per creare, quindi
tra un po' si comincia, perché sì. 11 di novembre scatta l'ora X in tutta la Svizzera.
In più l'anno prossimo sono i 50 anni della Castellobene, quindi momento importante di festeggiamenti, quindi speriamo di trovare il carro vincente anche quest'anno, vediamo.
Beh, un disegnatore satirico come lei sicuramente ha già gli occhi aperti.
Sì, comunque il tema è già stato scelto. Ah. Stiamo elaborando un po' il lato visivo del carro, che quello è quasi già fatto, top secret, che così
ovviamente, ovviamente.
Neanche la pulce riuscirà.
Abbiamo messo la pulce adesso.
Sicuramente avete messo la pulce per controllare se non arriva qualcuno a sbirciare nel capannone.
Lei lavora anche tanto con le aziende, ovvero oltre che per la parte, diciamo, di comunicazione e pubblicità, anche ci raccontava all'interno delle aziende proprio per promuovere lo spirito di gruppo. Ci racconti un po' di questo lavoro di grafico, fumettista, illustratore, promotore di nuovi legami tra i dipendenti.
Ma quello, diciamo che il linguaggio adesso per integrare un po' i collaboratori è creare il fumetto. Spesso faccio le caricature delle aziende, sono magari 10, 20, 30. Infatti, come abbiamo visto, non ci ricordavamo noi, invece noi ci siamo conosciuti nel 92.
Esatto.
È stata scoperta questa cosa qua. Io non avevo messo insieme i pezzi, ma anche alla Rete 3, al quinto anno di attività, avevo fatto una caricatura di tutti gli animatori.
Difatti c'è una bella caricatura, una striscia praticamente molto larga, sottile, con tutte le persone che lavoravano in quel momento. Maria Pia c'è, io ci sono.
Così abbiamo svelato all'anagrafe
più o meno
totalmente
l'età.
E la cosa interessante è che, riguardandola nell'atelier, andando a visitare l'esposizione, io devo dire che ho ritrovato una adiacenza perfetta. A distanza di più di 30 anni guardavo i nostri colleghi e mi dicevo, erano proprio così, ma sono ancora così, noi comprese. Quindi la capacità di cogliere le manie, le caratteristiche, questa è un'arte veramente, cioè a distanza di 3 anni ci siamo riconosciute.
Che bello. No, penso che anche tante aziende, per rendere qualcosa di più personale, si appoggiano alla caricatura invece di avere la solita foto di profilo. Quindi la foto di gruppo che magari sta facendo un'attività particolare che riflette l'attività dell'azienda, tipo fatto diverse, non so, tipo la canna che c'è in Spagna. Loro hanno un'azienda che producono fertilizzanti e abbiamo fatto i diversi piani di responsabilità, tutto in una scena unica, quindi molto dinamica. E ha uno sguardo unico, vedi tutto quello che succede all'interno di questa azienda.
Comunque il senso dell'umorismo, anche dell'autoironia, non sono delle doti o delle qualità diffuse universalmente, perciò qualcuno magari se la può anche pigliare perché non ritiene che ci sia niente da ridere su se stesso.
Ogni tanto capita, ma di solito quando faccio anche gli eventi e le caricature in pubblico, chi ha il senso dell'umorismo di solito viene e si siede davanti a me. Chi non ce l'ha magari mi evita, quindi io non obbligo nessuno a venire a farsi ritrarre, ma capita. Che altro capita ancora che c'è gente che fa fatica a sorridere, quindi io li obbligo. Quando sono seduti davanti a me li obbligo e questo forse aiuta anche un attimino.
Quindi ne deduciamo che in Valle di Muggio sorridono tutti, perché ormai ha ritratto quasi tutti, non solo, appunto, non solo le persone, non solo gli animali, anche la natura. Quindi è riuscito a instillare questa passione anche per il gioco, insomma la vita può essere anche presa a momenti alterni, non sempre, un po' come un gioco.
Sì, trovo che la cosa importante nella vita è cercare di ridere di se stessi per prima. Altrimenti tutto diventa troppo serio. E quindi sì, punto sempre sul ridere.
Ecco, adesso però appunto non so se rideremo ancora, perché i nostri editoriali sono sempre insomma un po' di pancia, e quindi vediamo. Comunque chissà che magari il nostro ospite Ivan Artukovic non riesca comunque a cogliere qualche cosa. Comunque il suo compito sarà quello di commentare, di avere una reazione spontanea dopo che Maria Pia ci avrà letto il suo.
O magari farne una caricatura, vedremo. Potevamo chiederle di portare matita e fogli,
ma
non l'abbiamo fatto.
C'è sempre tempo.
Passiamogli delle matite e un foglio, così ci racconterà quello che sente attraverso il disegno. Bene,
prego, cominciamo. Maria Pia.
fuori dai radar in questi giorni la notizia dell'aumento degli sbarchi di migranti sulle coste italiane. L'attenzione dei giornalisti, come giusto che sia, è tutta volta tra Medio Oriente e Ucraina, ma sappiamo che quel che capita nelle zone di conflitto ha dirette conseguenze qui da noi. Certo per gli effetti di timore che semina, ma anche per gli effetti concreti di persone in cerca di rifugio. Sono di Siria, di Palestina, d'Ucraina, d'Etiopia, del Sudan e del Libano. Sì, anch'io, come molti di voi, ogni tanto faccio fatica a guardare in faccia la realtà, ma per lavoro lo devo fare ogni giorno e come molti miei colleghi a volte faccio fatica a decifrare, intercettare una flebile linea che mi permetta di spiegare certe violenze. Forse le possiamo solo raccontare. Pensavo che l'Europa avesse sepolto le guerre dirette e indirette con la creazione dell'Unione Europea, con la caduta del muro di Berlino, ma oggi viviamo in un'Europa stretta tra due conflitti violentissimi: Russia, Ucraina, Israele, Palestina, Libano, Siria, con un'umanità dolente che fugge da fucili e bombe, da macerie e fame. Questa umanità ferita sta sbarcando, chi vivo chi morto, sulle coste italiane, su quelle greche, per chiedere asilo. La questione migranti, lo sappiamo, divide la Svizzera, l'Europa, il mondo. Siamo lontani dalle immagini emozionanti di Filippo Grandi, alto commissario ONU per i rifugiati, premiato con l'alloro olimpico durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. Lo sport è un simbolo di speranza e di pace che oggi purtroppo scarseggiano. La squadra dei rifugiati è un faro per le persone di tutto il mondo, disse allora tra gli applausi Filippo Grandi, in rappresentanza dell'UNHCR e dei 120 milioni di persone costrette alla fuga nel mondo. 120 milioni. Abbiamo tutti applaudito allora Filippo Grandi, le sue parole, ma ora l'esaltazione delle Olimpiadi è sparita e ci tocca realizzare che la storia dell'immigrazione di centinaia di migliaia di poveri cristi è un'altra storia, molto meno piacevole di quanto ci poteva apparire. Siamo pronti a guardare in faccia questa realtà? Temo di no. Viviamo in un mondo che ha disimparato a fare la pace, a dare una mano. Le istituzioni internazionali, i governi non riescono a far rispettare le convenzioni di Ginevra, il diritto internazionale, i diritti umani e nessuno pare più capace di costruire pace. Ma dove sono finiti gli statisti alla Sir Winston Churchill? Oltre 300.000 persone sono attese sulle coste del sud dell'Europa in fuga dai conflitti. Non aspettiamo, dico io, il loro arrivo per capire quanto sia importante costruire pace proprio ora che assistiamo alla disfatta delle istituzioni internazionali e dei singoli governi. I negoziati che riguardano Ucraina, Russia, Israele, Palestina, Libano, Sudan sono falliti. Non riusciamo più a curare la pace e ad accogliere le loro vittime. L'Europa si dovrebbe dotare di un sistema di salvataggio comune per i migranti, che ancora non esiste. Le nuove regole migratorie europee non funzionano, non funzionano per i paesi d'accoglienza, non funzionano per i migranti che seguitano a crepare tra mare e boschi. I percorsi di integrazione fanno acqua in tanti paesi europei, anche in Svizzera, dove sono ancora troppo pochi i progetti comunali, cantonali, federali, seriamente strutturati per insegnare lingue, proporre attività, favorire l'entrata nel mondo del lavoro, evitare così disagi individuali e pubblici. Abbiamo disimperato a fare la pace. Non abituiamoci troppo alle guerre e alla costruzione di muri che la storia a posteriori ha sempre abbattuto. Abbiamo disimparato a fare la pace? Possiamo forse imparare a non alimentare tensioni e odio tra chi ha visioni e pareri diversi sull'integrazione, sulla politica d'asilo? Forse abbiamo perso anche la memoria, l'indignazione del mai più o la voglia di creare ponti. Non dimentichiamoci allora una logica regola: meno guerre uguale meno persone richiedenti l'asilo.
Fin qui Maria Pia Belloni, Ivan Artukovic, artista, grafico, fumettista, caricaturista. Sappiamo che voi, insieme ad altri artisti della Valle di Muggio, a suo tempo avete accolto dei migranti che provenivano dall'Ucraina. Quindi conosce perfettamente questa realtà della gente che ha bisogno di trovare riparo, certo, da qualche parte.
Sì, è una situazione difficile. Noi penso che non possiamo capire, perché non siamo abbastanza privilegiati che viviamo in un posto dove non c'è guerra, possiamo uscire sulle strade, camminare in mezzo ai boschi in pace e quindi sì, è una realtà molto difficile per queste persone e la soluzione potrebbe anche essere molto semplice, sai, basta smettere di costruire armi e esportare armi e provocare le guerre, perché come mi hanno sempre detto, mi hanno insegnato che un soldato da solo non fa guerra, quindi è vero che c'è l'aggressore, ma spesso viene provocato l'aggressore, quindi siamo co-creatori di queste situazioni di guerra e quindi...
Certo, d'altronde lei è americano e notoriamente l'America non è esattamente un paese pacifista, nonostante ci siano delle persone che lo sono.
Infatti io credo che il problema più grosso è che un po' la politica in generale è presa in mano dalle multinazionali e l'unico interesse è il profitto. E questi multinazionali comporta dalla farmaceutica alle industrie belliche, quindi loro ragionano come grossa azienda. Portare acqua al loro mulino, quindi se costruisci le armi li devi usare, se fai farmaci li devi vendere, quindi si creano le crisi apposta per un po' ingrassare il loro borsellino, e noi siamo solo gli operai in fondo alla scaletta, e quindi come grosse aziende perdiamo anche i diritti di parlare, quindi censure. Almeno sembra che stiamo andando in quelle direzioni, quindi è un po' pericoloso.
L'arte invece permette di dire quello che magari a volte non si osa dire, è un veicolo importante, soprattutto la grafica, la fumettistica, la caricatura, no? È un linguaggio forte.
Sì, la satira è un modo per trasmettere dei discorsi complessi, semplificarli e magari far vedere dei punti di vista diversi. E non è sempre facile, perché anche come... mi sono trovato anche in situazioni che certe vignette magari avevano colpito nel segno e sono stato preso di mira anche aggressivamente, quindi... però io trovavo che era importante dare la mia voce al mio sentimento e al mio approccio di vedere la vita che...
Elena prima ricordava che c'è una comunità internazionale in Valle di Muggio che appunto ha anche fatto questo grande gesto di solidarietà, quindi di accoglienza nel riguardo di persone in fuga dall'Ucraina. Ci dica qualche cosa di questa comunità, perché non è così conosciuta. Siete un gruppo di artisti, avete tutti voglia di abbracciare il mondo e di esprimere la vostra arte e di essere attenti comunque a quello che capita in tutto il mondo.
A dire il vero, adesso sono pochi, comunque quelle poche famiglie che c'erano sono amici, ci troviamo ancora adesso per diversi eventi. Infatti al Mulino di Bruzzella, prima di me, c'era questo fotografo Sergei, che è un caro amico che è venuto dall'Ucraina, e anche lui sta avendo problemi anche fisici, penso anche molto dovuto allo stress subito. E devo dire che comunque... come comunità si è creato anche una bella solidarietà. Durante il Covid si era creato il gruppo Smart Village Valle di Muggio, e che esiste tuttora, e quando ci sono bisogni di aiuti si iscrive nel gruppo e la gente, chi è disponibile, subito agisce. Quindi
un luogo apparentemente isolato ma molto coeso, sì, e questo è molto bello.
Carina questa cosa, e questo è forse anche uno dei motivi per cui sono rimasto lì così tanti anni, mi trovo bene.
Ivan Artukovic tra poco ha il suo compito, quello di portarci una sua riflessione, una notizia, però prima in scaletta abbiamo Patti Smith con People Have the Power, canzone che ha espressamente richiesto lei.
Sì, io trovo che sono sicuro che se la gente... si mette insieme e riesce anche a cambiare anche un po' l'andazzo della politica e del mondo intero.
E lo diceva Patti Smith appunto già moltissimi anni fa.
Dream, it lingered near.
Sono le 10:32 minuti, siete su Rete 1, questa è la pulce nell'orecchio che un po' turba, un po' disturba, e l'ospite di questa mattina è un artista, Ivan Artukovic, grafico, illustratore, fumettista, noto appunto per delle bizzarre, divertenti e fatte molto bene caricature. Oggi lui è qui anche per portarci la sua notizia, e questo è il momento.
Allora, il tema che ho pensato di portare è un po' che mi sta a cuore e che poi penso che sia la base un po' di tutta la nostra esistenza, è l'energia dietro il pensiero, è come il pensiero influisce la nostra realtà. Si sa che tutto è energia, che il pensiero emane una vibrazione, una frequenza che può essere anche misurata, e a dipendenza di questa cosa attiriamo verso di noi delle situazioni che risuonano con quella stessa frequenza, un po' come la radio, e siamo dei radiotrasmettitori che a dipendenza di quello che emaniamo riceviamo, e quindi se siamo in uno stato positivo di gioia, di amore, attiriamo verso di noi tutte delle situazioni che corrispondono a questa frequenza, e infatti quando siamo in quello stato lì sembra tutto più facile, ci sentiamo leggeri, troviamo le soluzioni ai problemi, ci sentiamo più in salute, tante cose. E così anche quando siamo in uno stato negativo sembra che attiriamo sempre delle cose peggiori, no? Lo sentiamo anche fisicamente, ci ammaliamo, ci arrabbiamo, attiriamo delle, per dire, sfighe verso di noi, quindi e questo ci sono dei modi, uno non è così facile, ma penso che ci sono delle piccole pratiche che possiamo fare per prima di tutto essere consapevoli di quello che pensiamo, perché spesso siamo in pilota automatico e quindi lasciamo scorrere senza veramente pensare e seguiamo le conseguenze. Ma essere consapevoli di quello che pensi diventa come un allenamento, quindi...
E richiede anche un lavoro, per essere consapevole devi prenderti il tempo.
Di tipo la meditazione che rallenta un po' il pensiero, chi lo fa tramite lo sport per staccare un po' la testa, fare soprattutto quello che ti piace fare ti mette in uno stato di gioia. Spesso, sai, immagino che se hai un lavoro che non ti piace, questo è difficile. Se invece riusciamo a trovare dei piccoli momenti dove facciamo quello che ci piace, che ci alza un po' l'animo, è già più facile. E questo l'ho portato appunto, sapendo un po' i temi che si toccavano oggi, che anche a livello globale, se noi come collettivo possiamo vibrare più altamente, possiamo anche creare una frequenza che non permette più queste situazioni negative. Un po' come, so, quelle macchinette ultrasuoni che metti su nel solaio per cacciare via i topi,
i ghiri.
No? I ghiri. E la stessa cosa, magari in una collettività, vibrando a una certa frequenza, non permettiamo più che succedano queste cose brutte.
Che è molto interessante. Poi qualcuno dice, questo suo discorso sottende appunto a un paio di cose che trovo interessanti, ma che richiedono un'applicazione. Mi viene in mente, ieri ne parlavamo anche con Elena, questa leggerezza un po' calviniana, che vuol dire essere vigili, attenti, coscienti, sapere e cercare di introdurre col pensiero, con la parola, siamo quello che mangiamo, siamo anche quello che diciamo, una sorta di raffinata intenzione positiva, il che non vuol dire essere tra virgolette stupidamente felici, ma vuol dire anche progettare e costruire. Voi lo avete fatto in tempo di bisogno, avete accolto delle persone in fuga dall'Ucraina, credo che questo sia un bel esempio.
Sì, devo dire che fa sentire anche bene, quando fai del bene agli altri automaticamente alzi la tua vibrazione, non... Penso che è naturale. Vedo che anche in valle la gente magari è chiusa in un certo senso, però è gente di cuore, e è sempre accolto, sai, magari sono un po' scettici ai nuovi arrivi, però se la persona che arriva riesce anche un po' a superare questa chiusura e far vedere chi sono, sono subito accolti, perché siamo tutti umani, insomma.
Questo mi fa anche venire in mente il fatto che inevitabilmente gli esseri umani si sono avvicinati alle città con la prima, la seconda rivoluzione industriale, e così ne siamo rimasti tutti un po' avviluppati. Chi riesce invece a essere ancora in un luogo un po' più incontaminato, perché poi ormai veramente incontaminato non c'è più niente, però sicuramente con tanto verde, senza gli orari da rispettare al secondo, correre per prendere un autobus, un treno, una metropolitana, ha la fortuna di appunto essere rimasto in una dimensione più favorevole.
Sì, c'è anche il suono della natura che è una roba incredibile. Quando si vive in città spesso sono rumori che disturbano le ambulanze, le sirene delle ambulanze, il rumore del
traffico.
Del traffico, i clacson. Invece in valle ancora adesso...
I cantieri,
sì, i cantieri. Tantissimi. Adesso in valle veramente si sente proprio la natura, il vento, riesci ancora... Se hai il tempo di contemplare, sederti sulla terrazza, senti ancora il vento che muove le foglie,
Questo fa bene al sistema cardiocircolatorio, questa escienza è stato davvero provato. A coronare, diciamo, la riflessione, il pensiero che oggi l'ospite Ivan Art ha condiviso con il pubblico di Rete 1, c'è un altro brano musicale da lei scelto. Vogliamo magari dare un'anticipazione prima di farlo ascoltare, che viene un po' a coronamento di quello che lei ha appena spiegato.
Sì, ho scelto il brano di Jason Mraz che è Look for the Good. Questo perché dovremmo imparare un po' a vedere sempre il lato buono delle cose, anche per alimentare più quella realtà. E qui nei testi in inglese, per chi riesce a capire l'inglese, penso che può essere un bel messaggio.
Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. People done gone crazy. People done gone mad. People done forgot the superpowers we all have. We were born to love, not hate. We can decide our fate and look for the good in everyone and celebrate all our mistakes. If there's a silver lining, you still have to find it, find it, find it. Look for the good in everything. Mm-hmm. Look for the people who will set your soul. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Everyone needs sunshine. Everyone needs rain. Everyone is carrying around some kind of pain. I see who you are, you're just like me. I see you're searching for a purpose, guided by a dream. I see who you are, I'm just like you. I get lost sometimes and I forget what I came here to do. I keep on trying,
keep on trying.
When it gets frightening, look for the good in the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone. Nature,
Everyone is love and light and vibration. Look for the good, look for the good. Everyone gets mad sometimes and maybe they should. Look for the good, look for the good. Yeah, look out for all the heroes in your neighborhood. Look for the good, look for the good. Life sure would be sweeter if everybody would. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone.
Guarda al positivo, un brano che ci ha offerto il nostro ospite questa mattina, La pulce nell'orecchio, un brano di Jason Thomas Mraz, cantautore, musicista e polistrumentista statunitense che ci siamo godute, speriamo anche voi all'ascolto fino all'ultimo. E dopo aver ascoltato, diciamo, la riflessione e la notizia settimanale dell'ospite, alla pulce nell'orecchio è tempo del secondo editoriale. Elena Caresani.
Siamo fatti di stelle, siamo un modo per l'universo di conoscere se stesso. Carl Sagan, questo è scritto sulla fiancata. Per il resto ha un aspetto avveniristico che ricorda strutture viste in film di fantascienza e si può avere in diversi colori. Non è una nuova automobile, non un aspirapolvere design, neanche l'ultimo modello di un computer di tendenza, ma il lancio fatto quest'estate era proprio da prodotto commerciale. Il dispositivo è stato usato per la prima volta questa settimana nel Canton Sciaffusa e ne hanno parlato in tutto il mondo. Anche la consigliera federale Baumschneider, durante l'ora delle domande di lunedì, si è espressa in merito, dichiarando che l'oggetto non è conforme alla legge sotto due aspetti, ma ignara del fatto che nelle stesse ore la capsula Sarco veniva usata da una persona. La notizia è stata divulgata solo martedì dalla stessa società che l'ha costruita. Quel giorno tutti abbiamo visto le immagini della macchina per il suicidio assistito ed anche quelle dello chalet nel bosco, dove una 64enne americana afflitta da una grave patologia aveva scelto di mettere fine ai suoi giorni. La cronaca ha riferito dell'arresto delle quattro persone presenti, tra cui un fotografo, che mi pare il vero particolare agghiacciante. Poi del rilascio di tre di loro e del proseguimento delle indagini che chiariranno, oltre ad vari aspetti, se l'intervento è stato effettuato per motivi altruistici, dunque nel rispetto della legge. E noi ci siamo ritrovati a riflettere almeno per un attimo sul fine vita, su quell'istante in cui poi non ci saremo più, su come succederà e come ce lo auguriamo, mentre avevamo davanti agli occhi quel sarcofago stampato in 3D, un dispositivo tecnico che funziona con l'azoto, ovvero in modalità diversa da quella farmacologica e medicalizzata a cui ricorre chi cerca questo tipo di aiuto. 1600 uomini e donne nel 2022, senza contare i non residenti in Svizzera. In comune c'è il fatto che il dispositivo va attivato personalmente. L'azoto non è un gas tossico, compone per il 79% l'aria che respiriamo. Come subacquea lo conosco per la narcosi, poeticamente descritta da Jacques Cousteau come estasi degli abissi. È un fenomeno che si può verificare e che incide sulla sicurezza dell'immersione. Il fattore che lo determina è la profondità, perché la pressione parziale dell'aria che si respira aumenta e quindi ogni gas di cui è composta diventa più concentrato. Ma incidono anche stanchezza, assunzione di sostanze, stress, freddo, per esempio. È un po' come una sbronza che compromette le capacità di giudizio, favorisce errori di valutazioni, rallenta le reazioni, che ti rende deficiente e incapace di reagire. A quella densità l'azoto può esercitare un effetto simile a quello del protossido d'azoto, usato come anestetico e noto anche come gas esilarante. Normalmente ci si riprende risalendo pochi metri e con l'esperienza si può avvertire la narcosi prima che insorga e prevenirla, perché nel perdere il controllo sotto una colonna d'acqua avanzando con la profondità si rischia di annegare e neanche gli studi più recenti possono affermare che avvenga in allegria. Nessuno a cui è successo è tornato a raccontarlo. Non possiamo neanche sapere come sia la morte nel sarco. La ditta che lo produce non fornisce molti dettagli, se non che si perde conoscenza dopo poche inalazioni finché entro 5 minuti sopraggiunge l'asfissia. E non mi pare bello, ma appunto non ho dettagli. Lo so, è sabato mattina, giornata spensierata per molti, spero, ma negare e rifiutare questi argomenti è un tabù della nostra epoca, in bilico tra realtà e fantascienza.
Ivan Artukovic, grafico, illustratore, fumettista, conosciuto a livello nazionale come Ivan Art, è l'ospite di questa mattina alla Pulce nell'Orecchio per raccontarsi ma anche per reagire ai nostri editoriali. Cosa le ha suscitato questa lettura personale di fronte a questa donna che ha scelto di morire in questa capsula, va detto, di forte impatto estetico e ben descritto quando ho detto non era il nuovo aspirapolvere di quella marca là. C'è tanto da dire, che reazioni vuole condividere con noi?
Io non ho un parere morale sulla questione del suicidio assistito, però mi immagino che chi decide di farlo è perché veramente ha perso qualsiasi speranza di qualità di vita, e penso che ci vuole anche tanto coraggio per affrontare una cosa del genere. E magari, essendo un conoscente della persona, avrei suggerito magari altre cose prima di affrontare una cosa del genere, tipo magari dei riti sciamanici. Fanno anche degli accompagnamenti adesso in America con dei psichedelici per aiutare a affrontare questo trapasso con meno paura. Non lo so, mi lascia un po' perplessa questa cosa, però penso che non sia una situazione difficile neanche per la famiglia che gli è vicino.
Sì, la libera scelta del fine vita, la Pulce nell'Orecchio, abbiamo spesso affrontato proprio col tentativo anche di sfidare dei tabù, come diceva Elena, perché insomma il dibattito è aperto tra etica, filosofia, scienza, perché poi appunto uno dice vabbè, voglio smetterla di vivere, magari se riesco a non soffrire almeno in quel momento potrebbe essere una cosa buona, no? Poi purtroppo di testimonianze non ne avremo mai.
Sì, non sappiamo neanche che è stato psicofisico era la signora che ha scelto questa via d'uscita, e beh, speriamo che non sia stata dolorosa né traumatica.
Certo, poi va a riflettere anche il fatto che non siano poche le persone che in Svizzera lo fanno, 1600 in un anno, più quelle che, perché questo poi sarebbe un altro discorso da affrontare in un'altra occasione magari, ma tutti quelli che invece arrivano dall'estero, dai paesi dove questo non è consentito e che trovano la possibilità di farlo nel nostro paese. Non è così alto il numero, però insomma c'è comunque questo fenomeno. 1600 comunque tanto.
C'è anche il discorso opposto, che spesso anche in luoghi tipo l'America c'è l'accanimento del mantenere viva una persona, quindi anche questo non è assolutamente umano da un'altra parte, quindi...
Ivan Artukovic, vogliamo concludere magari proprio con uno sguardo agli Stati Uniti, la sua terra d'origine, diciamo, perché lo sappiamo tutti, a breve ci saranno le elezioni. Non vogliamo certo sapere chi sostiene o chi non sostiene lei, ma ci interessa capire lei, da questo osservatorio privilegiato che è Bruzzella, la Valle di Muggio, come ha guardato, come guarda o come non guarda a quella che è l'attualità in crescita andando verso le elezioni di novembre.
E per prima cosa è mica tanto unita questi stati quindi è molto
bella questa,
molto polarizzata, e quindi in più non si capisce più il vero senso delle loro campagne. C'è questo lanciare fango uno a destra e manca, quindi non toccano i problemi veri che interessa al popolo. Ed è tutta una questione di immagine tra i due partiti. Io devo dire, sono sempre stato democratico come partito, e però negli anni hanno perso la mia fiducia. Soprattutto io ero un appassionato di Bernie Sanders nel 2016, che riempiva i stadi e aveva delle policies molto precise, e l'hanno denigrato dicendo che era comunista perché aveva delle idee che aiutavano un po' il sociale, cose che qui in Europa sono integrati benissimo, da niente di nuovo, però lo chiamavano addirittura Bolshevik Bernie, e quindi il suo stesso partito l'ha mobbizzato e hanno proposto la Hillary, e se Hillary sostiene tutte le multinazionali, quindi è ovvio, come dicevamo prima nei discorsi, che siamo in mani di queste multinazionali, e anche i media in generale negli Stati Uniti li chiamano anche corporate media, perché appunto l'informazione che danno è per portare acqua al loro mulino. Quindi io ero piuttosto tendenziale al Kennedy, Robert Kennedy, che qua in Europa non era arrivato molto su di lui, tranne quando ha appoggiato Trump.
E lì ha creato uno shock.
Il suo
animo ha traballato di nuovo.
Però fino a quel punto lì nessuno veramente ne parlava, e lo tenevano in silenzio, perché lui un po' va contro tutto quello che le agende di queste corporate, sai.
Lui comunque è una figura Kennedy, un Kennedy comunque un po' diverso dai suoi, diciamo, antenati.
Sì, diciamo che anche adesso hanno assassinato il suo padre e anche suo zio, e a lui adesso fanno un character assassination, no? Non devono farlo fisicamente, ma con i media riescono a massacrarlo, quindi... però è uno che per 40 anni è sempre come Bernie Sanders, sono persone che hanno mantenuto sempre la stessa linea, quindi sono secondo me persone della loro parola, solo che questa macchina che è difficile a cambiare, loro sono dei granellini che disturbano un po' il liscio andare di... Speriamo che cambi, infatti cerchiamo di collettivamente cercare di creare questa
vibrazione
ultrasuono che riesce a cacciare via.
E ascoltiamo le canzoni di Patti Smith. Sono le 11:55, noi congediamo e ringraziamo il nostro ospite, sperando che le sue caricature verbali, perché questa mattina ha fatto delle caricature verbali non da poco, abbiano così catturato anche l'interesse degli ascoltatori di Rete 1.
Bene, allora grazie Ivan. Ivan,
grazie
Art,
a voi.
Ricordiamo la sua mostra al Mulino di Bruzella, Valle di Muggio, le tavole originali di 30 anni di lavori dedicati alla valle.
Se sono in zona, io abito proprio a due passi dal mulino, se qualcuno vuole la visita guidata basta che mi contattino.
Molto bello, benissimo, grazie mille
grazie
e buon
voi.
Lavoro.